I viaggi di Gulliver è uno di quei libri che tutti, più o meno, crediamo di conoscere. Una storia di avventure fantastiche popolata da giganti, lillipuziani e cavalli parlanti. Einaudi ha appena pubblicato una nuova traduzione a cura di Anna Nadotti del grande classico di Jonathan Swift, stampato per la prima volta a Londra nel 1726. Questa nuova edizione restituisce il Gulliver nella sua complessità, con tutto il suo carattere sarcastico e molto, molto critico nei confronti della società del tempo, ma con non pochi elementi, ma forse sarebbe più giusto dire tantissimi elementi, che potranno suonare sorprendentemente molto familiari a chi lo legge oggi. Ne parliamo con Anna Nadotti, traduttrice di questa nuova edizione dei Viaggi di Gulliver. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi, grazie di avermi invitata.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. I Viaggi di Gulliver è stato spesso percepito, magari partiamo da qui, come un libro per ragazzi, magari anche a causa delle diverse riduzioni che ne sono state poi fatte nel corso del tempo tra fumetti e cartoni animati. In realtà però i Viaggi di Gulliver sono molto di più. Per lei che l'ha sviscerata per tradurla, di che opera si tratta e a chi parlava all'epoca e a chi può parlare oggi?
Intanto è stato considerato a lungo un libro per ragazzi, del resto anche io l'avevo letto che ero una ragazzina e come tale, per esempio, in molte traduzioni, quasi tutte quelle italiane, erano traduzioni parziali, mancava la terza parte, c'erano i giganti, i lillipuziani, i cavalli, i saggi, ma non c'era la parte sulle accademie, che in realtà io credo sia quella che per cui Gulliver ha scritto Gulliver, nel senso che è una parodia, è veramente straordinaria, modernissima, anche molto violenta, del potere in tutte le sue manifestazioni, il potere politico, il potere di classe, il potere culturale, il potere accademico, eccetera. E quindi io credo che sia un libro che si può leggere in ogni epoca. Quando venne pubblicato credo che fosse stato colto allora per quello che era, tant'è vero che la prima edizione contiene un elogio della regina Anna che Swift non voleva e che poi venne tolto nell'edizione subito successiva. Non esageriamo con il sarcasmo. E poi nel tempo ha avuto anche storie diverse nei vari paesi. Secondo me in Italia questa idea del libro per ragazzi, con tutto che ne venne fatto un meridiano a cura di Masolino D'Amico, quindi insomma è stato anche
canonizzato in qualche modo,
canonizzato abbondantemente. Se lei vuol sapere da me cosa penso di queste edizioni, io ne ho esaminate quattro di fatto mentre ci sono voluti circa 3 anni per arrivare alla versione che ora si vede e che è stata illustrata da Lorenzo Mattotti nel volume di Einaudi. E io avevo l'impressione che lo si invecchiasse. Succede molto spesso con le traduzioni dei classici, che c'è stata tutta un'epoca in cui venivano come normalizzati nelle edizioni italiane, si alzava il linguaggio, questo è successo in tante traduzioni, lo si normalizzava molto. E rispetto a Swift, è uno scrittore modernissimo. Qualcuno mi ha chiesto come ho fatto a renderlo meno arcaico. Io ho detto: ma se lo leggete non è arcaico per niente, quindi io non ho fatto nulla da questo punto di vista. L'ho tradotto mantenendo questa modernità, questa lucidità, questa sveltezza. C'è una sveltezza in Swift straordinaria, una capacità di raccontare le cose. Ci sono una serie di elenchi, che siano dei vari tipi di criminali o dei vari tipi di animali o dei vari tipi di vegetali o dei vari tipi di venti inteso come i venti che soffiano, le bufere, le tempeste, le tormente, gli uragani, e questi sono molto dettagliati, molto anche gli elenchi contribuiscono al sarcasmo.
La vertigine della lista di cui parlava anche Eco, che appunto dà anche questo effetto molto, molto comico e molto sarcastico. A proposito proprio del tema del sarcasmo, appunto la scrittura di Swift, lei l'ha dettagliata, l'ha già descritta, ha parlato prima di scrittura anche molto rapida, è sicuramente spietata, ma anche dettagliata al limite del trattato scientifico, mi verrebbe da dire. Peraltro lei lo accennava, no? In un inglese del primo Settecento, che lei ha cercato in qualche modo di riportare con tutti gli arcaismi. Dal punto di vista della traduzione, qual è stata la difficoltà maggiore quindi nel rendere tutte queste caratteristiche? Perché forse il tono ironico, sarcastico è davvero uno degli aspetti più ardui da trasferire da una lingua all'altra e quindi anche da una cultura all'altra.
Questo sì, devo dirle che una delle mie convinzioni è che nella traduzione ti devi affidare moltissimo al tuo orecchio, ovviamente studi, leggi, però è così sonoro Swift, e come dicevo prima non è arcaico, diciamo è preciso, è esatto, è scientifico nell'uso del linguaggio, ma è che in realtà noi abbiamo perso una precisione, un'accuratezza, una sonorità della lingua che c'era e che c'è, e siamo noi che perdiamo usandola parzialmente. Invece io mi sono dedicata e mi sono anche divertita a cercare di mantenere tutte quelle sonorità e anche l'incalzare. Ci sono descrizioni, se dopo abbiamo il tempo vi leggo poche righe della tempesta, ci sono descrizioni bellissime e precise ed esatte che sono proprio finalizzate da Swift a potenziare enormemente il sarcasmo, perché lui ci racconta tutte cose reali, e quindi chi legge dice ma è proprio così, e infatti è proprio così, e lo era allora come lo è adesso. La descrizione di una tempesta, la descrizione di una, immaginiamoci un senato accademico dei tempi nostri, immaginiamoci una seduta del Parlamento, del governo dei tempi nostri, quante inutili fanfaluche
per essere eufemistici talvolta. Comunque alcuni passaggi, penso alla critica del colonialismo, lei ci faceva altri esempi, in questo caso la critica della guerra, la critica della scienza anche usata come strapotere, suonano appunto estremamente attuali. Quindi chi era questo autore, chi era Jonathan Swift, da che storia veniva?
Beh, lui era un prelato, era un decano che venne molto osteggiato e messo, poi mandato in esilio, venne rimandato in Irlanda dall'Inghilterra proprio per queste sue posizioni rispetto alla corona e rispetto al Parlamento inglese, a questa sentina proprio di, come dire, non, sono proprio di crimini contro la società, crimini giustificati spesso dalle leggi, perché così stavano le cose, e quindi era uno scrittore attentissimo. Io mentre lo traducevo pensavo anche al fatto che questo prelato, perché tale era il decano, il rettore di una chiesa anglicana, serissimo e abituato anche all'analisi dei testi sacri, quindi ha delle forme di esegesi molto accurate, che fa un'esegesi del mondo in cui vive. E questo che secondo me è magistrale e che tuttora è attualissimo. L'analisi del colonialismo è straordinaria ed devo dirle che è anche stata una delle cose che più mi ha interessato tradurre, perché Swift mette in scena una serie, descrive l'essenza, la sostanza del colonialismo, e avendo io tradotto tutti i libri di Amitav Ghosh negli ultimi 30 anni, devo dire che francamente tutti i possibili genocidi che sono stati commessi a partire da quelli del 600 degli olandesi e poi via via gli inglesi un poco dopo e poi anche i portoghesi e gli spagnoli, hanno costruito gli imperi su dei bluff straordinari e su delle crudeltà del tutto innecessarie, facendo sparire dei popoli, dai nativi americani agli innumerevoli popoli che abitavano i vari arcipelaghi intorno all'India, intorno al sud-est asiatico, fin verso il Giappone.
Il volume, ricordiamolo, appena uscito in una nuova edizione per Einaudi, è arricchito, lei lo accennava prima, dalle illustrazioni di un artista importante come Lorenzo Mattotti. E forse non sorprende, perché l'iconografia è sempre stata centrale, a dir poco, per quest'opera. Tutti forse abbiamo probabilmente incastrate nella nostra mente alcune immagini storiche, come per esempio, non so, il disegno di Gulliver legato a terra con delle corde da tanti piccoli lillipuziani, ecco. Che tipo di lavoro sull'immagine, secondo lei, ha fatto Mattotti per questa riedizione?
Guardi, io purtroppo non le so dire molto, nel senso che lui mi ha scritto a un certo punto un messaggio molto carino dicendo che la mia traduzione lo aveva profondamente ispirato. Io di questo sono lieta e anche, diciamo, lusingata. Credo che non ci siamo potuti incontrare, anche perché appunto lui è stato a Torino recentemente, io ero malata, però credo che lui abbia provato ad estrarre da Gulliver, lo dice anche da qualche parte in un'intervista, dei colori mediterranei. In generale, in tutte le illustrazioni, soprattutto delle edizioni per ragazzi ottocentesche, anche novecentesche, inglesi, ce ne sono di bellissime. Io ne ho esaminate parecchie perché erano immagini che mi ispiravano a me, in quanto non, così, a parte quelle che mi ricordavo dalle mie letture di ragazzina, erano immagini che dicevano di un certo tipo di immaginario anche delle epoche successive. Sono passati 300 anni e quindi quella lì che lei ha nominato, di Gulliver legato a terra con mille fili dai lillipuziani, ritorna in tutte le edizioni. È proprio un'immagine classica. Infatti io ero curiosa di vedere quali immagini avrebbe scelto di, quali cose avrebbe scelto di illustrare Mattotti. Quando sono arrivate le sue tavole, io stavo, avevo appena finito, diciamo, l'ultima versione definitiva, e l'ho subito notata questa, che mi è saltata agli occhi proprio. Cioè, è come dire, è un classico. E poi in altre invece lui ha scelto, per esempio c'erano state le illustrazioni anche famose italiane di Luzzatti, quando, che aveva illustrato le scenografie per la versione di Paolo Poli, la versione teatrale che fece Paolo Poli dei Viaggi di Gulliver, che erano, aveva fatto scelte diverse, meno serene di quelle che invece fa Mattotti. Ci sono immagini molto così serene, mi sembra la parola, questi colori che fluiscono anche sulla pagina, che escono dalle finestre, che escono dagli abiti dei personaggi. C'è quella bellissima immagine di Glumdalich, la ragazzina che si prende cura di Gulliver nel paese dei giganti, la sua Glumdalich che diventa, che lo protegge, che lo aiuta, che gli costruisce una piccola casa, che lo porta con sé fuori, lo porta a passeggiare. E quindi quella è un'immagine che a me piace molto. E poi a me, tra le varie tavole che Mattotti ha fatto, piacciono molto quelle dei cavalli. Le trovo bellissime, così pacate, così quasi color seppia, e dicono della pacatezza e della saggezza anche dei cavalli attraverso il colore.
Serenità e anche dubbio saggio, saggiamente dubbioso, spesso il tono di Swift va anche in quella direzione. Lei prima diceva, Anna Nadotti, che voleva leggere qualcosa dai Viaggi di Gulliver, abbiamo ancora un minuto.
Sì, vabbè, io guardi, ero incerta perché ci sono due passi che io amo moltissimo, e uno riguarda proprio le lingue, è un libro sulla traduzione, quello di Gulliver, forse le leggo
con
questa.
Piacere, sì.
Lui deve andare da questo sovrano di cui non conosce la lingua e dice, deve prima di tutto battere 7 volte la fronte sul pavimento e pronunciare le seguenti parole, come mi avevano insegnato la sera prima: il plicco, flux, scutsup, butlip, basnat, zuin, solba, glup. È la formula di rito stabilita dalle leggi di quel paese per chiunque voglia essere ammesso alla presenza del re. Nella mia lingua la si può rendere all'incirca così: possa la vostra celestiale maestà sopravvivere al sole a 11 lune e mezzo. Al che il re diede una risposta che non riuscì a comprendere, ma replicai comunque come mi era stato ordinato: fludrin, talerik, tuldum, prastat, mepush, che significa: La mia lingua è nella bocca del mio amico, frase intesa a chiedere di poter ricorrere al mio interprete. Così il ragazzo che già ho menzionato venne fatto entrare e grazie al suo intervento rispose alle molte domande che il sovrano volle pormi in circa un'ora. Mi esprimevo nella lingua di Balni Barbi e il mio interprete consegnava il mio pensiero in quella di Lugnag. Ecco, io ho cercato di fare lo stesso.
I viaggi di Gulliver, mondo esorbitante, fatto di continue dismisure, Gulliver piccolo tra i giganti, gigante tra i piccoli, è un mondo guardato con occhio spietato e affilatissimo da Swift, che evidenzia anche tutte le storture della società del tempo. Oggi noi ne abbiamo parlato con Anna Nadotti, che ha curato la nuova traduzione appena uscita per Einaudi e che io ringrazio davvero tanto per essere stata con noi. Grazie Anna Nadotti e buone feste.
Grazie a voi altrettanto.
A presto.
Grazie. Arrivederci.